Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui vi sarà anche la poco invidiabile classifica, ma in cui parleremo anche di una missione che ha un carattere sicuramente politico ma anche soprattutto economico. Mi riferisco alla missione della Premier Giorgia Meloni, ma anche era presente ieri e l'altro ieri in India anche il ministro degli esteri Tajani. La missione in India, oggi a Abu Dhabi, domani l'incontro più importante ad Abu Dhabi. Sono due missioni diverse, nel senso che quella, ma ne parleremo, in India ha portato alla definizione di partenariato strategico e quindi è andata molto avanti. Sono stati nel corso degli anni ristabiliti i rapporti con l'India dopo la crisi diplomatica dovuta alla vicenda dei due Marò e anche alla cancellazione dell'ordine fatta al governo indiano degli elicotteri dell'allora Finmeccanica. Sono stati fatti molti passi in avanti e si è arrivati appunto alla firma e alla definizione di partenariato strategico. Sono 600 le imprese italiane che operano in India, quinta economia al mondo che vuole diventare la terza economia mondiale. Poi non sfugge a nessuno, ma anche di questo parleremo, che l'India si vuole porre, e non fa nessun mistero su questo, devo dire, come alternativa all'opzione cinese, e quindi diventa particolarmente importante anche per l'Italia, perché noi abbiamo firmato allora col governo Conte 1, unico paese europeo, un memorandum of understanding con la Cina sulla via della seta, memorandum che il ritorno un po' con gli Stati Uniti, che fu poi congelato in parte da Mario Draghi, e su cui Giorgia Meloni in campagna elettorale aveva detto, non aveva fatto mistero di essere molto scettica, e l'idea è anche di capire se l'India possa rappresentare non un'alternativa in senso di sostituzione, ma un'alternativa in senso di altro canale nei confronti appunto dell'Asia, del sud-est asiatico, in primis per non avere solo, diciamo, l'alternativa cinese, fermo restando che poi il governo dovrà decidere anche come, diciamo, strutturare ed eventualmente ridurre questo memorandum of understanding. Gli altri paesi si sono limitati a suo tempo a firmare accordi di carattere bilaterale con i singoli paesi su singoli temi, dossier, ma non un memorandum complessivo. E personalmente io più volte ho detto quanto, insomma, quel progetto, a meno che non venga rimodulato, di nuova via della seta fosse un progetto, per quello che io vedevo, tutto a vantaggio sostanzialmente cinese. La battuta famosa, le freccette che andavano dalla Cina verso l'Europa, ne ho viste meno dall'Europa verso la Cina, cioè non vorrei che diventasse una nuova porta enorme di ingresso di merci cinesi senza una reciprocità. Ma anche di questo parleremo. Per quello che riguarda invece le notizie in breve, adesso le do, parto subito dai mercati finanziari, oggi particolarmente positivi, non solo Milano, anche Francoforte. Milano guadagna 1,5%, l'indice FTSE MIB è vicino quasi ai 28.000 punti, ai 27.800, Francoforte guadagna l'1,5%, Parigi 0,90%, Londra invece è invariata, Dow Jones più 0,41%. Ci sono dichiarazioni, insomma, sul rialzo dei tassi lenti e costanti, insomma, si guarda sempre alle banche centrali. Oggi non ho visto particolari spunti, vanno bene anche a Milano il settore automobilistico e anche il settore, diciamo, materie prime e tecnologici. Poi c'è il caso di Inuit, ha dato dei conti molto buoni, più 7,50%, Amplifon più 7,12%, è da 2-3 giorni che sale dopo i risultati evidentemente molto apprezzati. Prismian più 4,26%, l'ex Pirelli Cavi ha annunciato due commesse importanti in Olanda per quasi 2 miliardi di euro per i sistemi di trasmissione di due parchi eolici. E poi lo stesso vale anche per Fincantieri, che andava bene perché ha annunciato dei contratti per la costruzione di 4 navi utilizzate per costruire e fare interventi su parchi eolici. ma dicevo, al di là di Prismian, Ferrari più 3,40%, e ancora Stellantis più 3, di Assorin più 2,60, Nexi più 2,60, Estima Electronics più 2,5, CNH più 2,30. Chi è negativa, Saipem meno 1,60, era cresciuta nei giorni scorsi. E comunque il petrolio oggi è debole, tant'è che anche Eni guadagna solo lo 0,30%. Il petrolio, adesso vi arriviamo, c'era stata un'indiscrezione secondo cui gli Emirati Arabi stavano valutando l'uscita dall'OPEC Plus, poi smentita, mosso un po' il valore del petrolio. Inuit, dicevo, l'obiettivo superiore alle stime ed è molto apprezzato, visto il rialzo in borsa, molto apprezzato dal mercato. L'utile netto è cresciuto del 53% a 223 milioni di euro nel 2022 e proporrà un dividendo pari a 0,34 euro per azione. E poi via libera anche al piano industriale 2023-2026 con grossi investimenti pari a circa 900 milioni che porteranno gli investimenti complessivi dal 2021 al 2026 in 1 miliardo e 300 milioni. Questo è l'aggiornamento di borsa, l'euro su dollaro 1,059, quindi un po' sotto quota 1,06. L'ultimo numero per gli sms e whatsapp 349-238-6666, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Sì, delle banche centrali che hanno complessivamente mosso in positivo le borse. C'era stata la dichiarazione del presidente della Federal Reserve di Atlanta, Ralph Bostic, che ha gettato un po' di acqua sul fuoco sull'atteggiamento più aggressivo di altri suoi colleghi, perché Bostic ha detto: io preferisco un rialzo dei tassi lento e costante da un quarto di punto per limitare i rischi per l'economia, e questo è bastato a far ipotizzare, a mio avviso a fare speculare più che ipotizzare, le borse su rialzi più morbidi, anche se costanti, e meno, diciamo, meno shock dei tassi di interesse. Veniamo agli altri mercati. Petrolio, dicevamo, dopo uno scossone, poi adesso è un calo di mezzo punto percentuale, 77,8 dollari WTI, 84 il Brent. C'è qualche rialzo nei prezzi della benzina come conseguenza dei rialzi dei giorni scorsi del petrolio. Sappiamo che la cinghia di trasmissione è lenta. La SEF, la benzina in modalità SEF, è 1,856 euro al litro. Il gasolio è 1,816 euro. Debole, per fortuna, invece il gas, 45 euro al megawattora. Un anno fa costava 74 euro al megawattora. È sempre debole, sempre per fortuna, anche il prezzo dell'energia sul mercato elettrico libero, il PUN, è a 165 euro a megawattora appunto in Italia. Un anno fa toccò una fiammata, si era ormai a una settimana dall'invasione russa dell'Ucraina, toccò una fiammata a 362 euro a megawattora, quindi più del doppio del livello attuale. Ricordo che poi il picco dell'elettricità sul libero mercato fu toccato il 29 di agosto con 740 euro. E a proposito di gas, la nave rigassificatrice di SNAM ne ha comprate due, una serve per Piombino, l'altra per Ravenna. Allora, la nave rigassificatrice Golar Tundra è in navigazione diretta verso Piombino, sarà posizionata per 3 anni all'interno del porto cittadino. Ha lasciato il cantiere Keppel di Singapore il 21 febbraio e ha fatto dei test nelle acque di Singapore e Malesia, e poi il 28 febbraio ha preso il largo per arrivare a Piombino, dove è attesa circa metà marzo. Passerà il canale di Suez, è stata ridipinta, come abbiamo ricordato, durante la sosta nel cantiere di Singapore, e arriverà a Piombino nella sua nuova livrea blu e rossa, come richiesto per avere minor impatto ambientale. E il 24 marzo, tra l'altro, scadono i 100 giorni di proroga concessi a SNAM dal presidente della regione toscana Gianni per indicare il luogo offshore dove, dopo i primi 3 anni passati in ormeggio dentro il porto di Piombino, la Golar Tundra sarà posizionata, perché appunto è una cosa provvisoria il posizionamento dentro il porto. Allora, buone indicazioni arrivano dagli indici che spesso guardiamo, l'indice PMI dei responsabili acquisti, questa volta è la Gran Bretagna, sale l'indice dei servizi a 53,5 punti, quindi sopra il livello di 50 punti che segnala lo spartiacque tra recessione e espansione economica. L'area euro a 52,7 punti, un po' meno di quanto atteso, ma superiore, sempre indice servizi dell'area euro, al livello di gennaio. Anche in Germania è salito a 50,9 punti, in Francia ha fatto un balzo a 53 punti, in Italia è salito ma meno delle attese, è salito a 51,6 punti, erano attesi 53 punti. Comunque, in generale possiamo dire che tutti gli indici dei responsabili acquisti dell'area euro, dei principali paesi nel settore servizi, sono sopra i 50 punti, quindi segnalano, anche se magari in alcuni casi come in Italia meno delle attese, segnalano un atteggiamento di espansione economica. Vabbè, confermato l'incontro tra Biden e Scholz oggi alle 20 in Italia e quindi alle 14 all'ora di Washington. La cosa interessante è che Scholz, che andrà a parlare anche dell'impatto sull'industria europea dei sussidi di Stato americani green, diciamo così, quelli previsti dall'Inflation Reduction Act, sono più di 300 miliardi di dollari, no, è interessante che Scholz vada a Washington una settimana prima della Presidente della Commissione Europea, che parlerà della stessa cosa. Qualcuno ha voluto vedere un anticipo così della Germania, non dico per spiazzare la von der Leyen, ma per mettere un cappello, una bandierina prima della von der Leyen, che rappresenta tutta l'Europa. Dunque, poi c'è stato l'incontro tra il ministro francese Le Maire e il ministro italiano Urso e anche il ministro italiano del tesoro Giorgetti, sia appunto sull'impatto degli aiuti di Stato americani e la risposta che deve arrivare dall'Europa, in risposta appunto all'IRA che sta per appunto Inflation Reduction Act. Giorgetti ha anche dichiarato l'inflazione non si risolve solo con la stretta sui tassi. E poi Urso ha chiarito che c'è intesa con Parigi sulla cooperazione industriale.
Per quanto riguarda l'azione comune che Italia e Francia, e io aggiungo ovviamente anche la Germania come altra grande nazione industriale europea, dovremo fare nelle istituzioni che abbiamo fondato, che insieme abbiamo fondato, affinché ci sia quel salto di qualità nell'azione comune europea che ci consenta di rispondere subito, al meglio, in modo comune, solidale, alla grande sfida globale che viene dalla Cina e a cui gli Stati Uniti hanno già risposto con le loro misure nazionali. E noi non possiamo stare indietro. L'Europa anche in questo deve manifestarsi coesa per raggiungere una competitività sostenibile nella duplice transizione ecologica e digitale a cui non vogliamo rinunciare, avendo dato l'esempio nel mondo.
Altro tema su cui invece c'è stata, dopo la posizione italiana, di un netto no, anche la posizione polacca e bulgara, ma devo dirlo, poi i pesi sono diversi in Europa, lo scetticismo tedesco, mi riferisco alla proposta del Parlamento Europeo di arrivare al 2035 con zero emissioni di CO2, quindi sostanzialmente la motorizzazione solo con le batterie, solo di carattere elettrico, con le batterie elettriche. Perché lo dico? Tant'è che Urso, il ministro Urso, ha detto l'Italia ha svegliato l'Europa, perché c'era il no fino all'inizio dell'Italia, poi contraria anche Polonia e Bulgaria, e poi la posizione della Germania, che ha iniziato a esprimere qualche dubbio non sull'obiettivo ma sul 100%, la proposta italiana è di arrivare al 90% di riduzione, lasciando una finestra, come abbiamo spiegato molte volte, a mio avviso correttamente, anche altro tipo di motorizzazione, cioè non avere un approccio ideologico, non legarsi solo alle batterie spesso cinesi. Il tema della neutralità tecnologica è stato ribadito sostanzialmente. Comunque la Commissione, c'è uno stallo nell'Unione Europea e quindi il voto sullo stop alla vendita dei veicoli di nuova immatricolazione benzina o diesel 2035 è stato rinviato a data da destinarsi, non è entrato nella riunione dei rappresentanti permanenti aggiunti dei 27. La Polonia ha ribadito una forte opposizione allo stop con quei livelli, con quel quadro delle auto nel 2035, e il nuovo rinvio, ha detto il ministro all'ambiente e alla sicurezza energetica Giubetto Pichetto Frattina, ha detto il nuovo rinvio tiene giustamente conto di una forte resistenza di alcuni paesi europei, con l'Italia in prima fila. Il rinvio è scandaloso, ma guardate che non è un rinvio in cui si dice andiamo avanti con i motori come adesso, si sta cercando di trovare un accordo tra i vari paesi, anche produttori, per fare una transizione che sia, che tenga conto della sostenibilità ambientale, per carità, ma anche della sostenibilità sociale, cioè non c'è solo l'ambiente. Cosa vuol dire sostenibilità sociale? Che se io faccio una transizione aiutando le aziende, investendo e non legandomi solo al 100%, do maggiori garanzie sulla gestione della transizione anche come posti di lavoro, si calcola tra i 60 e i 70 mila, cioè l'ambiente è fondamentale, ci mancherebbe, però non è che io per l'ambiente debba creare una non sostenibilità di carattere sociale per cui mi ritrovo la gente in piazza e i cortei. Devi cercare di accompagnare la cosa, e oggettivamente l'approccio 2035 come data, che non ho mai capito da cosa nasca, 100% era un approccio molto ideologico. I paesi che ho citato stanno dicendo cerchiamo di avere un approccio che vada già, io metterei la firma sul 90% in meno di emissioni nel 2035, permettendo anche per esempio l'utilizzo di biocarburanti, continuiamo a ribadirlo. Qualcuno mi dice tutti i paesi di estrema destra, ma da quando in qua la Germania di Scholz vado a vedersi la coalizione un paese di estrema destra? Allora chiudiamo con il bilancio di Lufthansa, ricavi nel 2022 che volano a 33 miliardi, si va avanti nella trattativa con il governo italiano, definita costruttiva dall'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, ha detto la priorità in questo momento è ITA, ma noi guardiamo anche altre opportunità. 12.000 assunzioni annunciate da Lufthansa quest'anno, 1.000 al mese. Mentre il turismo, dicevamo ieri, l'Italia dovrebbe avere un altro, dovrebbe toccare secondo le previsioni un 2023 da record. In Spagna comunque a gennaio i turisti stranieri hanno già toccato la cifra identica al 2019, 4.100.000 turisti a gennaio 2023 sono identici al numero dei turisti presenti in Spagna a gennaio 2019. Spread a 183 punti, BTP Italia verrà collocato via dal lunedì 6 marzo, la cedola minima è fissata al 2%. Per quello che riguarda l'Istat, la crescita acquisita per il 2023, il PIL che faremo anche se dovessimo fare zero tutti i trimestri è già dello 0,4%, e quindi confermata la stima precedente. cala la spesa delle famiglie nel quarto trimestre, meno 1,3%, soprattutto cala l'acquisto di beni durevoli, e questo l'abbiamo sempre spiegato, cioè quando tu inizi a avere un problema di potere d'acquisto dovuto all'inflazione, alla bolletta, all'aumento dei prezzi, cerchi di comprimere i consumi che puoi comprimere e quindi rinvii l'acquisto di beni durevoli, l'elettrodomestico o quant'altro, perché non puoi comprimere, quello di cui parlavamo ieri col dato al 13% di inflazione, il carrello della spesa, i beni alimentari, per l'igiene personale, per la pulizia della casa. E quindi cosa dici? Vabbè, non compro l'automobile, rinvio l'acquisto della lavastoviglie e via così. Ecco perché cala di più i beni durevoli. Allora, sul superbonus vedo ancora molti messaggi. L'ufficio parlamentare di bilancio ha chiarito che nel biennio 2021-2022 il contributo al PIL, molti mi dicono il PIL è cresciuto grazie ai bonus, ma insomma andate a vedere l'ufficio parlamentare di bilancio, è stato di un punto percentuale, cioè lo 0,5 nel 2021 e lo 0,5 nel 2022. Quindi se non avessimo avuto i bonus avremmo avuto un PIL che nel 2021 invece che fare il 6,9% o il 7 rivisto avrebbe fatto il 6,5, e l'anno scorso invece che fare il 3,7 avrebbe fatto il 3,2. Non mi sembra una dimensione tale da dire che giustifica il balzo di 3 punti percentuali di deficit l'anno scorso, cioè invece che il 5 all'8%, e i 2 punti di deficit in più dovuti ai bonus e ai crediti e quindi al costo per lo Stato nel 2021. Cioè 2 punti percentuali di PIL nel 2021 vuol dire 32 miliardi di euro in più di deficit, e 3 punti l'anno scorso vuol dire 46-47 miliardi in più di deficit. Per ottenere mezzo punto di PIL in più nel 2021 e mezzo punto di PIL in più nel 2022. Ultima notizia, buona notizia, Porto Vesme, i 4 operai sono scesi dalla ciminiera perché c'è l'incontro, il vertice al ministero sull'acciaieria Glencore, sullo stabilimento, non è un'acciaieria, scusatemi, Glencore di Porto Vesme, si è chiuso oggi al ministero con l'indicazione di una via per individuare una soluzione strutturale. Insomma, che cosa chiedono loro? La Glencore vorrebbe tornare a quel regime di altissima staccabilità dell'elettricità che però permetteva un costo dell'elettricità molto più basso. Loro sono estremamente energivori, dicono che con il prezzo tornato a livello normale, perché non c'è più la super staccabilità, non ci stanno dentro, e hanno posto in cassa integrazione a rotazione tutti i dipendenti, 600 diciamo ogni giro. Ecco, speriamo che si concretizzi poi l'accordo, scusatemi. Qualcuno ce lo dica a Conte, ma no, io non devo dirlo a nessuno sul superbonus, abbiamo spiegato decine di volte. Questo è l'ufficio parlamentare di bilancio, se ritenete che anche l'ufficio parlamentare di bilancio abbia un atteggiamento ideologico, non so cosa dire. Invece segnalo che la Lega Coop denuncia la difficoltà di reperimento della manodopera rispetto a un fabbisogno stimato di 11.000 addetti in più nei prossimi 6 mesi. Il 40% di questi addetti avranno un contratto a tempo indeterminato, ma è difficile reperirli, dice Lega Coop. Del 33% ha difficoltà a trovare le professionalità ricercate, e poi un altro 27% con le competenze adatte, poi un 23% con l'esperienza adeguata, e poi ci sono le richieste salariali superiori a quanto offerto del 17%. E sono soprattutto addetti alla fatturazione e alla contabilità, commercialisti e impiegati in amministrazione, esperti di IT, giardinieri e geometri, le figure più ricercate dalla Lega Coop per questi 11.000 lavoratori. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, andiamo su Meteo, pubblicità e poi la poco invidiabile classifica.
Focus Economia.
Tre che più, tre che più, tre che più.
La classifica della settimana.
17:36 minuti. Dunque, la classifica. Allora, abbiamo oggi, le classifiche sono diverse di volta in volta, ci mancherebbe, abbiamo oggi tanti posti bassi, ma vabbè, da dove partiamo? Partiamo da un caso che penso verrà studiato dalle più prestigiose riviste di medicina a livello mondiale, Lancet, immagino pubblicherà, forse ci farà la copertina, The British Journal of Medicine, immagino siano tutti lì ad analizzare la patologia di chi? La patologia di un dipendente dell'AMA, di un netturbino dipendente dell'AMA a Roma, chiaramente perché la municipalizzata per i rifiuti, che ha avuto in 2 anni un record di 51 certificati di malattia, 51 certificati in 2 anni, e di lui si sono occupati 10 medici dell'ospedale Cristo Re, quindi è stato un caso che a questo punto produrrà una casistica, una documentazione, un'attività congressuale, uno scambio di informazioni per capire che patologia avesse, perché la medicina e la clinica ancora non erano riuscite a individuare questa patologia. Vediamo perché. Ha avuto prima la gastroenterite, poi un forte mal di testa, poi anche qualche attacco fulmineo di dissenteria. Influenza, febbre di stagione e un persistente senso di spossatezza. Beh, te credo a sto punto. A soli 45 anni un sistema immunitario gravemente deficitario, o almeno insomma quello che ritenevano i colleghi, perché hanno ricevuto in 2 anni appunto 51 certificati medici con diverse patologie all'analisi della comunità scientifica. Immagino che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità se ne occuperà. Ma dicevo, il risultato era unico, aveva bisogno di riposo. Dunque, 10 dottori, tutti professionisti dell'ospedale Cristo Re, hanno cercato di capire quale fosse la patologia. La conclusione è impossibilità di recarsi al lavoro a causa di patologie invalidanti. Non ci ha creduto però la Procura di Roma, truffa e falso è la prognosi, questa volta legale. Perché il pubblico ministero Mario Pesci sostiene che il dipendente dell'AMA era sano come un pesce, ma soprattutto il caso è che nessuno dei 10 dottori che lo hanno visitato ripetutamente tra il 2015 e il 2016 si ricorda di lui. Ora, o è veramente l'uomo senza identità, come un film americano, nessuno si ricorda di lui. Tutti i dottori chiamati a testimoniare dicono in aula nel processo io non mi ricordo né di lui e quella firma né i certificati non è mia, tant'è che la procura propende per il fatto che i certificati siano falsi. Scrive la procura: presentava al proprio datore di lavoro la falsa documentazione medica attestante la impossibilità di recarsi al lavoro a causa di patologie invalidanti, in realtà insussistenti, inducendo in errore l'amministrazione sui presupposti per l'erogazione dello stipendio. È incredibile il livello incrementale. 12 certificati sospetti sono stati firmati nel 2016, poi peggiora, ma era peggiorato già nel 2015, perché a gennaio del 2015 sembrava stare bene, poi a febbraio il 7, il 10, il 13 e il 28 i primi sintomi, i primi certificati, a marzo ancora cagionevole un paio di certificati, poi la situazione si aggrava fino all'estate, quando d'estate lui va in cura 16 volte, 16 certificati, quindi d'estate è un periodo difficilissimo, ma non è solo d'estate in questa nuova patologia che non sappiamo cos'è, anche a Natale. È una patologia che tende a colpire il periodo delle festività, è una patologia così, Santa Claus Syndrome, come cavolo dobbiamo chiamarla? Allora, anche a Natale presenta il certificato e deve restare a casa. Vabbè, intanto l'hanno inviato a giudizio. Allora, questo è il premio, diciamo, Lancet della settimana. C'è il premio anche Volpe, il premio Fox della settimana, perché dov'è che adesso lo becco? No, io dico va ben tutto, ma ora io posso capire, non è che posso capire, Ma dico, va bene quello che falsifica la firma, falsifica l'attestato, abbiamo visto questo, 51 certificati falsi. Ma te, come ti viene in mente di falsificare la firma e l'attestazione del Presidente della Repubblica? Ma non potevi volare un po' più basso? Ma proprio Mattarella devi andare a falsificare? Incredibile. Allora, lui ha 56 anni, è un urologo e è indagato dalla Procura Capitolina con l'accusa di sostituzione di persona e falso. Perché lui, per raccomandare se stesso, e qui insomma, il paese sulle raccomandazioni ha un'ampia casistica, che cosa decide di fare? Fa finta lui stesso di essere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scrive al Policlinico Gemelli raccomandando un suo cugino, che puta caso è appunto l'urologo in questione, in quanto con un, dotato di un curriculum che voglio dire, ma Barnard spostati, e addirittura l'urologo, cioè lui nella versione di Sergio Mattarella ha anche telefonato a vari vertici dell'ospedale fingendosi il capo dello Stato. Ma che sei, un imitatore? Chiaramente poi l'hanno indagato, anche perché adesso faccio, chiarisco, perché oltre che premio Fox ti darei anche altri premi. Allora, dunque, ha chiamato prima per preannunciare l'intervento, ma sembra quando la Zanzara faceva le finte telefonate, il finto di Freddy, ne abbiamo fatte bellissime, poi abbiamo dovuto sospenderle, ahimè. Ma insomma, ha chiamato prima per annunciare al responsabile dei Gemelli che sarebbe arrivata una telefonata dalla Presidenza della Repubblica. Poi, sembra veramente quello che facevamo con la Zanzara, poi ha fatto finta di essere lui stesso Mattarella, dicendo c'è mio nipote che ha una professionalità, un curriculum straordinario, si trova negli Stati Uniti e è desideroso di fare ritorno in Italia. Poi hanno fatto avere il curriculum, poi l'uomo è stato collocato per un colloquio al quale l'urologo, che ha fatto finta di essere Mattarella, si presenta accompagnato da una lettera intestata alla Presidenza della Repubblica. Ma io ti dico, ma nella vita, no? Anche in questo caso, nella lettera intestata alla Presidenza della Repubblica venivano tessute le lodi e la firma di chi poteva essere, di Sergio Mattarella. Ma io dico, ma come cavolo puoi pensare di non essere beccato? Ma poi, come se una persona, Presidente della Repubblica, si mettesse a scrivere ti consiglio di valutare l'assunzione di mio nipote. A un certo momento, siccome queste telefonate, queste lettere avevano coinvolto vari dirigenti, c'è stato un confronto e telefonate alla Presidenza, cioè la Presidenza della Repubblica in questo periodo, con la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, con varie tensioni, non ha niente di cui occuparsi se non del nipote urologo del Presidente della Repubblica. Ma ovviamente era. Allora, cosa hanno fatto al Gemelli? Hanno chiamato il Quirinale e il Quirinale ha detto una frase anche molto carina, non ce l'ho sotto mano: non è nostra abitudine fare questo genere di segnalazioni, vorrei anche vedere. E l'hanno denunciato. La cosa per cui lo rende due volte Fox, Double Fox, doppia volpe lo chiameremo, è che appunto il PM Francesco Gualtieri e Giulia Guccione hanno ipotizzato il reato di sostituzione di persona e falso, visto che c'era anche una lettera manoscritta del Presidente della Repubblica intestata al Quirinale. Ma le indagini sono state brevissime, perché l'urologo, prima di mandare il curriculum, ha chiamato il dirigente dal suo numero di cellulare. Ma sei un genio! Senza usare alcuna accortezza, quindi semplicemente per capire chi fosse dietro il finto Mattarella bastava guardare il cellulare, e adesso rischia di finire anche sotto processo. Sì, ma guardi, se dovessimo mai ripartire, non ce lo fanno più fare, con le finte interviste della Zanzara, non si preoccupi che un contrattino glielo facciamo. Una roba da pazzi, dai, traffico.
Focus Economia.
Oh, devo andare adesso al terzo posto, e qua è dura, nel senso che poi il primo posto oggi lo diamo, diciamo, come posso chiamargli? Infame, forse, agli sciacalli, ecco, il premio sciacallo, così a guerra la parte subito. Dicevo, andiamo al terzo posto. Al terzo posto vorrei mettere... Allora, noi tutti amiamo gli animali, ma amiamo anche gli esseri umani, va bene? E c'è un leggerissimo problema, non solo a Roma, ma anche a Roma, ma anche nella rete stradale italiana, di un numero di cinghiali. Abbiamo avuto anche ospite fuori controllo, era responsabile, secondo me, della Coldiretti, ma vado a memoria, fuori controllo, ci ha spiegato che la razza portata dalla Croazia, se non ricordo male, la Slovenia, si riproduce non come un coniglio ma come un cinghiale rispetto alla razza italiana. Insomma, sta esplodendo la situazione, come sappiamo, basta vedere le immagini a Roma, ma non solo, guardate che casi di incidenti anche molto gravi sulla rete stradale continuano a essere molto frequenti. Ma perché lo dico? Perché una volta che a Roma si decide di cercare di liberare perlomeno il più possibile la città mettendo delle gabbie per catturare i cinghiali, ecco che arrivano i comitati della Animal Liberation Front, ALF, movimento anarcoide con modalità similterroristiche nato in Inghilterra negli anni 70, ma è ancora vivo. Dunque, cosa stanno facendo questi geni? Anche giovedì notte vanno a danneggiare e a liberare i cinghiali. Quindi spaccano le gabbie dove vengono catturati, sono delle gabbie normali per catturare i cinghiali, quelle che si usano, insomma, chi ha visto qualche film, anche nella savana per catturare i leoni. Ma perché non vanno nella savana a liberare i leoni, che magari mi diverto un po' di più? Ma detto questo, spaccano le gabbie e distruggono tutto per liberare i cinghiali nei pressi del Policlinico Gemelli. È comodo, giusto? Uno magari esce dal policlinico e viene investito da un cinghiale. Ho due domande. La prima, ah no, tra l'altro non si limitano a fare questo, perché minacciano, secondo me quasi con un rilievo da codice penale, minacciano anche chi? Due persone come Maurizio Gubbiotti, che è il presidente dell'ente Roma Natura, storico leader di Lega Ambiente nel Lazio, che di recente ha detto che c'è la necessità di sopprimere almeno 1000 esemplari ogni anno. Questo viene da Lega Ambiente, non è un cacciatore, ok? Non è Kunta Kinte. Allora, e l'hanno minacciato, e hanno minacciato anche il presidente dell'associazione Centro Carni, Fabrizio Forti, che segue per la regione gli abbattimenti ed è già stato aggredito durante il suo lavoro, tant'è che dopo aver liberato, distrutto le gabbie, liberato i cinghiali, hanno fatto un comunicato in cui nell'ultimo capoverso: siamo stanchi delle vostre violenze, mentre quanto spacchi una gabbia non fai nessuna violenza, continuate e gratuite, adesso basta, fermatevi, sappiamo chi siete e dove trovarvi, cari Gubbiotti e Fabrizio Forti. Allora, a Gubbiotti e Forti tutta la nostra solidarietà, non costringeteci a farvi amare sorprese. Qua secondo me c'è anche un rilievo di minaccia, ma non sono certo io doverlo stabilire. Vorrei dire una cosa, purtroppo non ho i nomi a questi simpatici ragazzi che non hanno una mazza da fare se non spaccare le gabbie dei cinghiali. Allora, sì, anch'io preferivo il FLNDG, il Fronte Liberazione Nani da Giardino, anch'io lo preferivo, ma vorrei dire agli Animal Liberation Front, ALF, ma volete liberarli dalle gabbie? Ah, non distruggetela, perché sono costi del pubblico, no, li paghiamo con i soldi pubblici con le gabbie, però prendete questi cinghiali, portateveli a casa. Ma cosa c'è di meglio che avere un cinghiale con i suoi pargolini, tutta la famiglia cinghialona a casa? Portateveli a casa, è tanto bello avere i cinghiali, così non scorrazzano più per Roma, non mettono a rischio automobilisti, motociclisti. Signore, voi ve li tenete a casa, levate i nani da giardino, li avete già liberati, e mettete i cinghiali da giardino. È ovvio, no? Poi sulla dieta, cavoli vostri. Ma dico un po' di coerenza, portati a casa sti cinghiali. Oddio, perché ho detto Kunta Kinte, ho evocato radici, qualcuno mi dice vergognati. Allora, evoco un altro cacciatore. Piccolo, grande uomo, va bene così, nessuno si. Non è che possa andare dietro con la memoria filmica, dico solo che sembra di essere nella savana, non a Roma con le gabbie per catturare i cinghiali. Comunque, ripeto, l'invito è molto chiaro, portateveli a casa vostra. Andiamo al secondo posto. lo trovassi. Eccola qua. Motorizzazione civile di Palermo. Oltre 100 agenti della polizia hanno eseguito 21 misure cautelari con arresti domiciliari nei confronti di funzionari e dipendenti della motorizzazione civile di Palermo e i responsabili di agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche del capoluogo. Qual è l'accusa? Guarda caso, un giro di mazzette incassate dai pubblici ufficiali che in cambio di soldi avrebbero chiuso un occhio, aggiungo io, anche due, sulla regolarità di centinaia di pratiche automobilistiche. 187 i capi di imputazione, mamma mia, e 42 gli indagati. L'inchiesta coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia ha avuto inizio nel 2020. Per oltre due anni gli investigatori della Stradale hanno utilizzato anche sofisticate apparecchiature di intercettazioni audio e video e appunto 8 funzionari della motorizzazione civile di Palermo, 13 responsabili di agenzie sono finiti alle misure cautelari, gli arresti domiciliari. Il reato è corruzione, accesso abusivo al sistema informatico, telematico e falsità ideologica. Da dove nasce questa inchiesta però? Dal riciclaggio di autovetture e da un monitoraggio sulle famose pratiche di nazionalizzazione. Cos'è la nazionalizzazione? È l'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero. Allora, gli investigatori si sono accorti che c'era un piccolo caso, perché improvvisamente iniziano a schizzare il numero di nazionalizzazioni, di immatricolazioni di veicoli provenienti dall'estero. Se all'ufficio motorizzazione civile di Palermo nel 2016 c'erano state 7.740 nazionalizzazioni, quindi immatricolazioni di auto provenienti dall'estero, l'anno dopo arrivano a 21.000. Tutti dall'estero a immatricolare l'auto a Palermo, tutti, 14.000 in più, 21.000 in un anno contro i 7.000. E poi gli investigatori si rendono conto che l'80% di questi era residente fuori provincia e che la quasi totalità delle pratiche veniva commissionata da un piccolo numero di agenzie palermitane. Strano, passi da 7.000 a 21.000. La stragrande maggioranza neanche abita nella provincia di Palermo, evidentemente il clima, il traffico, tutto quanto porta a immatricolare auto straniere a Palermo, sempre a Palermo, sempre con le stesse agenzie. Affare puzza. Allora, cosa facevano? Cosa hanno scoperto? Che non vale solo per le auto da nazionalizzare, valeva anche per le altre auto. Praticamente le pratiche venivano perfezionate senza la documentazione regolare, nello specifico i collaudi dei veicoli, benché obbligatori, non venivano effettuati. I duplicati di carte di circolazione venivano emessi per modificare i dati dei veicoli in assenza dei requisiti previsti dalla norma. Tra l'altro è grave, perché se tu non fai il collaudo rischi. Mancava la verifica dell'efficienza e della regolarità dei veicoli, che avrebbe messo a rischio la sicurezza della circolazione. Gli 8 funzionari della motorizzazione assegnati alla cosiddetta area veicoli chiudevano un occhio in cambio di soldi. Dove ricevevano i soldi? Dalle agenzie, diciamo, dalle agenzie di disbrigo pratiche auto, li ricevevano le mazzette, perché l'hanno beccati con le intercettazioni ambientali, all'interno delle cartelline con la documentazione che ciascuna agenzia avrebbe dovuto depositare. Quindi mancavano tutte la documentazione corretta, mancava tutto, però dentro almeno la mazzetta non mancava. 60 gli episodi documentati per 100 veicoli. La polizia ha anche sequestrato 35.000 euro. E adesso andiamo, dopo il GR24, andiamo al primo posto della classifica. Chi se ne frega? Se lei non ne frega niente, cosa fa? Sì, qualcuno dice intanto 8 mesi per un passaporto. Non mettiamo assieme due cose. Però andiamo sul GR24 e poi al primo posto metto sostanzialmente gli sciacalli, perché avrei potuto mettere altro, ma mettiamo gli sciacalli.
bene a valore, meno bene a volume. C'è un trend abbastanza chiaro per cui il consumatore magari ci pensa un po' di più, magari si informa meglio, ma quando decide di comprare uno smartphone si orienta verso un prodotto premium.
In base di problemi che sono segnalati di consumatori, noi ce l'abbiamo un algoritmo che classifica se effettivamente c'è un problema oppure se un servizio è down.
Un microprocessore senza un buon packaging non vale niente. Un packaging fatto bene fa sì che il microprocessore effettivamente funzioni come deve e dà valore aggiunto al microprocessore stesso.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, dicevo che altre notizie le daremo della classifica il prossimo venerdì, perché sto per introdurre, non è nuova ahimè, ma è nuova la categoria, la categoria premio della settimana, sciacallo della settimana, sciacalli della settimana. Devo dire una cosa però a chi mi sta scrivendo, sto ricevendo moltissimi messaggi, immagino da ambientalisti, ma comunque da chi è amico dei cinghiali, ma guardate che io mica sono nemico dei cinghiali, ma qualcuno sono nemico della proliferazione fuori controllo di qualunque specie, che siano i leprotti, i cinghiali, i ratti, qualunque cosa. Allora, qualcuno mi dice, ma guardi che i cinghiali che vengono catturati nelle gabbie vengono poi abbattuti. E allora? Cioè, abbia pazienza, da quando io ho l'età della ragione, pochissimo evidentemente, ho sempre saputo di abbattimenti selettivi, veniva fatto anche per altre specie animali nell'Appennino, abbattimenti selettivi per evitare che una specie proliferi troppo. Allora, delle due l'una: o aumentiamo il numero di lupi che se mangiano i cinghiali, che mia sorella com'è che era quella? Adesso me la ridate? Non me la ricordo più. Al mercato comprò. E allora i lupi mangiano i cinghiali, poi però se i lupi diventano troppi bisognerà abbattere i lupi, e chi è la specie che mangia il lupo non lo so, perché mi manca tutta la catena, chi è l'animale che mangia il lupo non lo so, Homo hominis lupus, lo so. O li facciamo mangiare dai lupi, ma mi sembra un livello molto, diciamo così, darwiniano, se posso permettermi, oppure li abbattiamo noi. Ripeto, gli abbattimenti selettivi esistono da sempre per mantenere un equilibrio nelle varie specie, dopodiché non è un programma di zoologia. A qualcun altro mi ha scritto, guardi, però lei dovrebbe occuparsi anche del rischio stradale che c'è non solo per i cinghiali, e mi citate l'A14. Allora, guardi, come si dice in questi casi, lei mi trova preparato, perché proprio domani alle 8:15 di mattina all'interno dei reportage di Radio 24 abbiamo un reportage proprio sull'A14 fra Abruzzo e Marche, e in particolare i 50 km da San Benedetto del Tronto e Civitanova, che sono un incubo per chi deve lavorare, quindi le imprese, i lavoratori del territorio, cantieri continui, perché deve mettere in sicurezza ASPI le gallerie dopo il crollo del ponte Morandi. Ma è anche un percorso molto pericoloso, sappiamo dei vari incidenti dell'ultimo 4 febbraio, morto l'atleta paralimpico Andrea Silvestrone e i suoi due figli con un tir. Quindi proprio domani Maria Piera Ceci racconterà all'interno del reportage di Radio 24 che cos'è, che incubo è l'A14, soprattutto in quei 50 chilometri. Adesso però andiamo al primo Homo homini lupus, ha ragione, l'ho detto male. Adesso però basta con cinghiali, lupi e rapaci, andiamo al primo posto della classifica.
And the winner is...
Allora, il premio sciacallaggio oggi viene diviso, sciacallo più che sciacallaggio, sciacalli, tra due casi. Il primo a Vicenza, Giuseppe Massimo Mariella, 48enne vicentino, ha indagato la procura di Vicenza per appropriazione indebita aggravata. Gli viene contestato il reato di aver utilizzato i soldi di una onlus, ecco perché uso quella categoria, visto che parliamo di animali oggi, no? Ma dopodiché anche lo sciacallo andrà protetto, ci mancherebbe. Destinati i soldi di una onlus, che destinati al trasporto di malati in ospedale, e come li ha utilizzati sto grandissimo per pagare vacanze di lusso nel campeggio a 5 stelle Isamar a Chioggia. Appropriazione indebita dal 2014 al 2017, ha prelevato più di 300.000 euro dalle casse della Blue Emergency, associazione senza scopi di lucro, che ha diretto, beh, sei personaggio, fino al 2018 per fini privati, tra cui appunto anche la vacanza faraonica nel sud della Laguna Veneta, perché ha usato 60.000 euro da carta prepagata in tre tranche, 60.000 euro per una vacanza per quattro persone, immagino a lui familiari, per quattro persone, però 15.000 euro persona all'Isamar, un resort immerso in un parco verde di 33 ettari con parco acquatico, spiaggia privata, corsi sportivi e percorso benessere per lui, non certo per gli infermi che Blue Emergency trasportava in ambulanza. Complimenti, 310.000 euro gli hanno intanto bloccato, di cui 253.000 euro in contanti. Risiede nel comune di Sovizzo, ok? E appunto di cui 60.000 prelevati in 32 tranche con carta prepagata. Complimenti, ma non è l'unico a beccarsi l'applauso del premio appena istituito. C'è anche il bancario di Favignana, l'ex direttore della filiale di Favignana della Banca di Credito Cooperativo Toniolo di San Cataldo, Gianfranco Reina Oreina, 62 anni. Prima ha costruito un lungo rapporto di fiducia con una cliente non vedente, approfittandosi chiaramente della disabilità della cliente. Poi in 4 anni l'ha derubata di 400.000 euro. Ok, tutti i soldi che le erano stati lasciati dai genitori e risparmiati in una vita di lavoro. Lui era direttore di banca e ha derubato appunto dal 2017 al 2021 la non vedente. Se n'è accorto il nucleo speciale di polizia volontaria della Guardia di Finanza, perché vedeva centinaia di prelievi in contanti di somme fino a 10.000 euro, mentre la signora, che è una pensionata, ex dipendente del comune di Favignana, aveva solo un'entrata, la sua pensione. Non si capiva perché continuasse a prelevare sta signora. Ebbene, lui andava a casa della signora, le portava la pensione in contanti, le faceva firmare distinte in bianco con cui poi prelevava altro denaro. Se poi aveva fretta di prelevare denaro, andava direttamente a falsificare la firma. E oltre a questo, andava anche a disinvestire somme della signora ed effettuava bonifici all'insaputa della vittima, e poi utilizzava le credenziali in alcuni casi di altri dipendenti per evitare di essere beccato lui stesso. Hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, i finanzieri di Favignana hanno messo i sigilli a 350.000 euro dei suoi conti correnti e anche a un immobile acquistato secondo gli inquirenti con il denaro della vittima. E quindi Gianfranco Reina, 62 anni, chiaramente la banca l'ha prima sospeso e poi licenziato, è indagato per furto aggravato e autoriciclaggio. E dicevo, Gianfranco Reina ha vedete che l'Italia è molto corta, molto breve se vogliamo, da Favignana a Vicenza, Gianfranco Reina a Favignana, e Massimo Manella a Vicenza, dov'è che abita lui, comune di Sovizzo. Il nostro applauso come sciacalli della settimana. Non ho altro da aggiungere, traffico.
Focus Economia.
Allora, al di là della poco invidiabile classifica, adesso ci trasferiamo ad Abu Dhabi, perché non ci trasferiamo ad Abu Dhabi perché c'è l'inviato del gruppo Sole 24 Ore, il collega di Radio Core Nicola Filippone, che ha seguito tutta la visita istituzionale della Premier Giorgia Meloni prima a Nuova Delhi, da dove è partita ieri, e oggi appunto ad Abu Dhabi, dove appunto è previsto anche l'incontro, e c'era anche la presenza dell'amministratore delegato dell'Eni Claudio Descalzi, perché Eni e ADNOC, che è la compagnia petrolifera di Abu Dhabi, firmeranno, se ho ben capito, domani un accordo di cooperazione che coprirà molti ambiti della transizione energetica. E partiamo da qui, però il grosso, non per nulla togliere, Abu Dhabi è stato anche l'incontro di ieri con il premier indiano, chiaramente Modi. Nicola Filippone, buonasera innanzitutto, in collegamento da Abu Dhabi.
Buonasera, buonasera Sebastiano. Sì, in ordine di, allora, se volessimo ragionare in ordine di importanza dovremmo partire dall'India, però diciamo che in ordine cronologico ha più senso, appunto, visto che insomma dell'India già si è parlato fra ieri e oggi, ha senso partire sicuramente da qui. Oggi la Presidente Meloni è arrivata nella tarda mattinata, ma non ci sono appuntamenti ufficiali, ha avuto solo un incontro che peraltro non è poco importante, perché l'ha accolta in aeroporto un esponente politico che si chiama Sultan al-Jaber, che è ministro dell'industria e della tecnologia avanzata, presidente designato della COP28 ed è anche presidente di ADNOC, no, di Abu Dhabi National Oil Company, e quindi e hanno avuto un incontro, quindi il punto è che nel venerdì islamico l'attività procede a rilento in questi paesi, per cui questo è il motivo per cui il clou sarà domani quando la premier incontrerà il presidente, lo sceicco al-Nahyan, e saranno firmati questi documenti che, ti dico subito, non hanno il valore cogente del partenariato strategico, sono di dichiarazioni di intenti, però l'unico accordo vero e proprio è quello di Eni.
E questo per quello che riguarda soprattutto domani ad Abu Dhabi. Veniamo a quello che è successo in questi giorni a New Delhi, dove la premier Giorgia Meloni ha avuto, come lei stessa ha ricordato, l'onore di inaugurare il Raisina Dialogue di quest'anno, che è l'appuntamento più importante, diciamo, di carattere politico ed economico a livello indiano, e comunque uno dei più importanti in assoluto in tutta l'area del sud-est asiatico. Dunque, dopo la frenata delle relazioni tra Italia e India, dopo la vicenda di Marò e tra l'altro il caso degli elicotteri dell'allora Finmeccanica disdetti dagli indiani, c'è stato, se ho ben capito, un impegno per una maggior cooperazione di carattere scientifico, universitario, industriale nella ricerca. Allora, l'interscambio tra noi e l'India è di 15 miliardi, che non è poca cosa. Ci sono 600 aziende italiane presenti in India, tant'è che al tavolo ci sono Enel, Piaggio, Telecom, Sparkle, Italfer, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti, Mertec, Limon, Stellantis, Fincantieri, Marelli, solo per citarne alcuni. E l'India ha appena annunciato di essere pronta a investire 200 miliardi di euro in acquisto e produzione di armamenti, ecco perché è importante la presenza anche della nostra Leonardo. L'India è la quinta economia al mondo, vorrebbe diventare la terza. Che cosa ci hanno chiesto soprattutto gli indiani?
Ma la questione è che loro hanno fatto l'aspetto importante, al di là del fatto che diciamo le relazioni sono diventate, hanno assunto il rango di partenariato strategico, se pensi ai tempi della crisi diplomatica di Marò, sembra un risultato disperato. C'è un impegno molto concreto, loro praticamente ci hanno invitato, le aziende italiane della difesa, a prendere parte a Make in India, che è il loro grande programma di mobilitazione industriale, in cui peraltro è previsto che le società siano comunque a guida indiana, ma comunque ha detto a società di fatto come Leonardo, che fino a pochi anni fa erano bannate dall'India, non solo di rientrare, ma di rientrare con un ruolo di protagonisti. Tornando al dato dell'interscambio, una fonte diplomatica ieri mi faceva notare che abbiamo superato la Francia come interscambio con l'India, che è un partner storico, e quindi è chiaro che loro non è che facciamo una gara con la Francia sull'India, però questo è un dato molto eloquente di una situazione che era ai minimi e che si è riportata a livelli molto alti con un lavoro di vari governi, con un paziente lavoro diplomatico che è partito dalla prima visita di Gentiloni nel 2017, poi c'è andato Conte nel 2018, poi Modi è venuto da Draghi, si sono visti in due occasioni, e questo è stato il suggello di un percorso, è così.
Allora, è vero che loro, a parte i loro grossi investimenti che io citavo da 200 miliardi, ci chiedono anche una cooperazione fondata sull'idrogeno e soprattutto per produrre acciaio. Noi sappiamo che i colossi dell'acciaio mondiale sono tutti indiani.
Sì, i colossi d'acciaio mondiali sono tutti indiani, c'è un discorso legato alla transizione ecologica che riguarda sì chiaramente l'acciaio, ma riguarda anche altre industrie pesanti, industrie tradizionali. Loro devono lavorare molto su questo, hanno obiettivi molto ambiziosi da cogliere in pochissimi anni, hanno bisogno di tecnologie, di know-how che noi possiamo dare, quindi questo è un concetto che ha espresso anche Tajani ieri in un business forum, perché poi di fatto da un lato c'è stato il vertice bilaterale con le dichiarazioni politiche, però poi il vero evento è quello dove si sono prese decisioni operative di fatto, è il business forum presieduto da Tajani e dal ministro del commercio indiano, che tra l'altro ha annunciato che sarà in Italia a settembre, per cui sì, uno dei fattori per loro a cui loro tengono di più è quello della transizione ecologica, cioè loro chiedono di fatto: noi abbiamo un'industria pesante che deve alleggerirsi e voi avete il know-how per aiutarci a compiere questo processo.
Ultimo aspetto, quello di carattere più geopolitico. Molti hanno voluto vedere o leggere in questa missione, in questo suggello, tu hai fatto bene a ricordare l'attività di Gentiloni, di Conte e poi di Draghi, e quindi il suggello di partenariato strategico, che non è semplicemente un ribadire le buone relazioni, è qualcosa di più. Vedere anche un'alternativa, non dico un'alternativa totale, ma un altro canale, mettiamolo così, rispetto alla Cina, dove sappiamo che esistono tensioni molto forti di carattere geopolitico con gli Stati Uniti. Sappiamo che gli stessi Stati Uniti avevano avuto un certo mal di pancia quando la loro governo Conte 1 firmò, unico paese diciamo europeo, il memorandum of understanding sulla via della seta, la nuova via della seta, Rust and Belt Route, mentre gli altri paesi europei si limitarono a firmare accordi specifici di carattere appunto bilaterale, ma non un memorandum complessivo che a breve dovrà essere anche ratificato oppure modificato. Dicevo, molti hanno voluto vedere in questa missione di Giorgia Meloni in India anche la ricerca di un'alternativa o di un altro canale rispetto a quello cinese.
Sì, sarebbe la via indo-pacifica. È chiaro che allora io ho cercato in tutti i modi di capire quanto si fosse abbia pesato la questione della via della seta nelle diciamo interazioni, nei colloqui. In realtà mi è stato detto che non se ne è parlato esplicitamente, però è chiaro che peraltro Meloni già in campagna elettorale aveva detto che era stato un grosso errore l'adesione. È un'iniziativa che l'India chiaramente avversa in maniera molto forte, e questo incontro qua non c'è una presa di posizione, alla fine c'è una dichiarazione congiunta molto, molto lunga India-Italia, non c'è nessun riferimento, però tutto porta a pensare diciamo che questo consolidamento delle relazioni con l'India sia un altro ulteriore elemento che fa pensare che quell'altro tipo di strada diplomatica e commerciale si sta andando verso un binario morto, direi.
O se non morto, comunque ridimensionato, mettiamola così, nel senso
sì, potrebbe
che
essere ridimensionato, certo, è chiaro, sicuramente
essere declassificato da memorandum of understanding, adesso vedremo come. Chiaramente nessuno vuole creare tensioni di carattere commerciale e politico con la Cina, no. Però va anche, ripeto, ricordato che fummo l'unico paese a firmare quel tipo di memorandum, quindi si tratterebbe di far tornare l'Italia a una forma di accordo più simile a quello degli altri paesi europei, penso alla Francia ma non solo, senza spingersi addirittura alla firma di memorandum of understanding. I miei timori, che qualcuno mi sta scrivendo sulla via della seta cinese, le ho già detti molte volte con la battuta delle freccette che andavano tutte da Pechino verso l'Europa, cioè non vorrei che fosse un altro tunnel, un altro canale di grandissimo vantaggio per la Cina nelle esportazioni. Vedo meno, ma però magari mi è smentito, il vantaggio italiano nelle intenzioni cinesi. Allora, domani, quindi, Nicola, nel salutarti, è l'ultimo giorno della missione.
Sì, domani esattamente la missione si conclude con questi ultimi incontri, con l'incontro con il presidente Al-Nayyan e con la firma di queste dichiarazioni. Poi si torna in Italia, insomma una missione di 4 giorni, la prima bilaterale che Meloni ha fatto in Asia. Lei era stata già in Asia per il G20 di Bali nell'autunno scorso, ma questa volta insomma ha voluto partire dall'India e ci ha tenuto a sottolinearlo proprio perché ci teneva, e tra l'altro ha avuto comunque adesso al di là di tutto un'accoglienza
sì, ho ho visto.
Molto, molto calorosa. E poi, poi dopo questa tappa qua è importante, perché la cosa che sta specie è che negli Emirati Arabi ci sono 600 aziende italiane attive, è lo stesso numero che in India.
Che in India, quindi 600 più 600, certo, non sono poche. Ma anche perché parliamo di aziende, nel rispetto di tutti, parliamo anche, non solo, ma di grandi gruppi con grandi dimensioni, il che non vuol dire che non vi siano anche aziende, diciamo, medio o medio piccole che, certo, li operano, se no non arriveresti a 600.
No, assolutamente, però ci sono grandi aziende del settore delle costruzioni, Mapei, Italfer, oppure dell'energia, Ansaldo, Eni, Snam, Saiper, Elettronica, Fincantieri, Leonardo, Intesa San Paolo, Unicredit, Sace, insomma, Telespazio, potrei andare avanti, però per dirti ci sono grandi player, non ci sono più solo piccole aziende, ma comunque per cui il problema lì è che appunto si fa una dichiarazione di intenti sul partenariato strategico che è qualcosa di diverso. Anche lì bisogna ricostruire relazioni diplomatiche non facili, perché negli ultimi anni c'erano state tensioni, no? Legate a questioni di armamenti, e quelle vanno recuperate. Insomma, il rapporto va anche lì ricostruito.
Allora, grazie. Prego, ti ho interrotto?
Siamo però a uno stadio diverso, perché con l'India è stato il suggello di un percorso, qua invece la sensazione è che il percorso sia all'inizio, esatto.
Sì, no, hai fatto bene a distinguere tra quello che è stato firmato in India, cioè il partenariato strategico, e invece quello, insomma, che sì, è l'inizio del percorso che si cerca di fare con Abu Dhabi. Ricordiamo tutti le tensioni anche con gli Emirati. Grazie a Nicola Filipponi in collegamento con noi da Abu Dhabi. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Come sempre ringrazio Alessandro Longoni e Daniele Brunetti per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in studio, e do appuntamento a voi lunedì prossimo dalle 17 in